Cose Molto Umane esiste grazie al supporto dei patron che su patreon.com/cosemoltoumane danno una piccola quota a scelta, il minimo è un euro, per tenere viva la trasmissione e senza pubblicità. E oltretutto i patron possono farmi le domande e io rispondo. Tipo, che cacchio è la sindrome di De Clerambeau? Non me l'ha chiesto nessuno, me lo sono posto io, però ve lo dico lo stesso.
Cose molto umane.
Di solito non mi interesso molto di gossip e Cose Molto Umane non ha quasi mai niente a che fare con l'attualità, però ho letto una notizia che aveva un dettaglio interessante dentro. Avete sicuramente letto l'aggressione di una fan a il rapper o trapper Gali a Buccinasco, qua alle porte di Milano, dove una ragazza si sarebbe introdotta, anzi avrebbe fatto tipo da Salerno, comunque Sud Italia, una bella tratta, un bel viaggio in treno, per andare a casa sua, si è introdotta nel suo giardino e quando l'ha visto arrivare l'ha aggredito lanciandogli delle cose. È matta, scrivono tutti. Ma qualcuno, un articolo che ho letto da qualche parte in internet e citerei ma non mi ricordo, ipotizza una cosa che si chiama sindrome di De Clerambeau. Ed è una roba interessante, che potrebbe essere tra l'altro, non lo so, non è il mio ruolo, però vi racconto quello che è la sindrome di De Clerambeau, appunto, quali sono le caratteristiche. Allora, De Clerambeau prima di tutto era uno psichiatra che nel 1855 dà la descrizione appunto di questa sindrome e ve la leggo così perché sui testi è scritta così, ma si riferisce sempre a una paziente donna, perché l'incidenza della sindrome di De Clerambeau è nettamente superiore fra le donne piuttosto che gli uomini. Perché, adesso non ci interessa, ma cerchiamo di capire che cos'è. Allora, è anche conosciuta come erotomania, ma De Clerambeau la chiama in un sacco di altri modi, anche carini. Per esempio, psicosi passionale, però in francese è psychose passionnelle, credo. Sindrome dell'amante fantasma, oppure melancolie érotique. E per finire, amor insanus, amore malato. E funziona così. Nella sindrome descritta da De Clerambeau, l'oggetto dell'amore, per cui la persona di cui si innamora la paziente, è quasi sempre di uno status diverso, superiore alla paziente stessa. Ha un lavoro più prestigioso, è famoso, è ricco, o semplicemente è molto più grande, ok? Più vecchio. E l'amore è sempre imputato all'oggetto amato, all'oggetto dell'amore, la persona. Cioè, tornando all'esempio di Gali, adesso lo uso come esempio, non so se è così. Nel caso di Gali funzionerebbe così, che la ragazza non è che ama Gali di punto in bianco, è lui che la ama, ma non lo dice e lo sa solamente lei. Questo permette alla paziente, in modo inconsapevole, di mantenere una certa purezza davanti a questa cosa, una certa innocenza. Non sono io che lo amo, è lui che ama me. Solo che non si può dire. Quando l'oggetto dell'amore è fidanzato, sposato, ha una famiglia, eccetera, tutti questi legami sono da considerarsi nulli oppure infelici. La verità è che lui non sta bene, starebbe bene solamente con me. Ma questo naturalmente porta a quello che viene definito sui libri alla paradoxical conduct, cioè la condotta paradossale. Come mai lui, dal momento che mi ama, non manifesta il suo amore nei miei confronti e soprattutto non lo dice a tutto il mondo, non si fidanza con me? Perché non può, perché il suo status non gli permette di fare questo coming out, non può dichiarare il suo amore verso di me, perché è troppo famoso per innamorarsi di una fan giovanissima, perché è sposato, non può tradire la sua famiglia, perché non può fare una figura di merda nel mondo del business mollando tutto per una ragazzina, per esempio. De Clerambeau, tra l'altro, divide la sindrome in due tipi, quella primaria o prodromica e quella secondaria. Quella prodromica si manifesta in pazienti che non hanno altre patologie, che non hanno altre condizioni, cioè di punto in bianco a un certo punto la paziente mostra questi sintomi, questo comportamento, insomma si innamora di qualcuno che per il resto del mondo è evidente che non stia ricambiando. Quella secondaria invece è quando questo innamoramento, questa infatuazione fa parte di un quadro clinico molto più complesso. Cioè ci sono altre psicosi, altre illusioni, altri deliri. E nel primo caso di solito appunto ha un'insorgenza esplosiva, cioè di punto in bianco accade questa cosa, mentre quando è secondaria, per cui fa parte di una situazione più incasinata, emerge più lentamente. Ma c'è un'altra suddivisione che secondo me è interessante, che la fa un altro psichiatra che si chiama Seaman, che divide la sindrome di De Clerambeau in fissata oppure ricorrente. Dove fissata ovviamente è quando la paziente non cambia mai oggetto del proprio amore e sono situazioni che possono durare anni, addirittura tutta la vita. In genere però in questi casi la differenza di status non è tanto presente, nel senso che la paziente si innamora di un pari, potremmo dire, qualcuno di conosciuto, di vicino, non dichiara il proprio amore, di solito lo mantiene segreto e oltretutto corrisponde quasi sempre con un quadro abbastanza specifico, cioè una persona molto timida, molto introversa, con scarse o nulle esperienze erotiche nella vita reale e in genere schizofrenica. Quella ricorrente invece è completamente diversa, nel senso che l'oggetto dell'amore può variare, cambia, dopo un tot di mesi cambia, la paziente si rompe le palle dell'amore non corrisposto e si innamora di qualcun altro, probabilmente dandogli anche del cretino. Cambia anche totalmente la tipologia di persona, nel senso che la paziente non è introversa, al contrario, di solito è sessualmente molto attiva, aggressiva, addirittura estroversa, e che dopo un po' che non si vedono ricambiate del loro amore, decidono di vaffanculo e cambiano e ne trovano un altro, ok? Ora, visto da fuori, come quasi tutte le condizioni psicologiche e psichiatriche, va a sorridere perché sembra un meccanismo così molto buffo e molto assurdo, però tenete conto che una persona che soffre della sindrome di Dederenbaugh vive un'illusione che è in tutto e per tutto reale ed è una situazione in genere di grande disagio, molto brutta. Provate a pensare che cosa può portare una persona a fare un gesto eclatante come quello di andare sotto casa dell'amato, aggredirlo per il fatto che non ricambia l'amore, eccetera, eccetera, c'è un sacco di sofferenza. Sono persone che hanno bisogno di essere curate. Non possiamo farlo noi, evidentemente, però le persone che ne sono vicine dovrebbero in qualche modo incoraggiarle a cercare aiuto. Basta, era solo per spiegare un po' cos'è la sindrome di Dederenbaugh, che qualcuno ha raccontato, appunto, ha citato, appunto, in qualche articolo. Non c'era lo spazio per dare una spiegazione più approfondita, evidentemente, però interessante, sempre nell'ambito di come siamo bizzarri noi esseri umani. Ah, non l'ho detto, ma è evidente, è ovvio che il comportamento che segue, cioè la messa in atto di quello che è la sindrome di Dederenbaugh, è stalking in tutto e per tutto, cioè inseguire una persona che non desidera di essere seguita o amare una persona che non solo non contraccambia ma non sa nemmeno di essere amata, è stalking, per cui è perseguibile, non è una cosa bella. A domani con cose molto umane!